You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino analizzerà le differenti emissioni luminose delle fiamme di vari gas, dei fiammiferi e anche della bobina di Tesla. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci live anche questa mattina di questo 26 dicembre per chi ci ascolta in tempo reale come Ugo e Francesco. Tanti auguri, buon Santo Stefano! E oggi, visto che appunto siamo in periodo natalizio, volevo riprendere la candela e lo spettrometro che abbiamo visto in qualche episodio precedente, anche nella live con Valentina Pensa, per fare la spettroscopia delle fiamme, ossia perché le fiamme sono colorate, da cosa dipende il colore delle fiamme, quindi generare la spettroscopia delle emissioni luminose. L'avevamo visto appunto in varie puntate, questo è uno spettrometro portatile, si basa sul principio della diffrazione, questo appunto non costa poco, costa sui 2000 euro, però chi è molto più bravo di me riesce a farlo anche con 10 euro, mettendo appunto una fessura di entrata, che è questa qui, e questo, non so se è troppo lontano, questo orifizio tondo in cui si mette, in realtà in generale ci si avvita la fibra ottica, la luce entra, viene messa a fuoco e soprattutto passa per la fenditura. La fenditura di diffrazione si comporta come il prisma di Newton, di cui peraltro ieri dicono fosse il compleanno, ma al contrario, cioè sposta di meno la luce blu rispetto alla rossa, rispetto al prisma che fa il contrario, ma non è importante. Quello che importa è che ogni frequenza va a finire su un punto differente del sensore e quindi io ho il mio spettro, che tra l'altro possiamo anche mettere al volo prima di andare a vedere la candela. Questo qui è lo spettro, l'abbiamo visto tante volte, lo spettro della luce ambientale di casa, ed è una luce essenzialmente a LED, ossia vedete le tre gobbe, blu, verde e gialla, di una luce più o meno calda, perché le luci che sono appunto dentro casa tendono un po' verso il caldo. Questo ci torniamo tra pochissimo. Ciao Rosa, tanti auguri, buon Santo Stefano. E vediamo la candela. Allora, la candela è in realtà un oggetto molto complesso, perché brucia la cera, o comunque brucia vari tipi di cera. C'è un tizio, questo Bob Fosbury, che sta su Flickr, c'ha tutti gli spettri di emissioni possibili e immaginabili, e quindi lui si mette lì di santa pazienza e dice: vedete, lo spettro della candela qui nella parte bassa è più blu, ed è questo qui in cui ci sono le righe di emissione specifiche del fatto che state bruciando un oggetto e quindi eccitate il materiale di cui è fatto l'oggetto, che disecitando si emette luce. Poi c'è un continuo, e il continuo è più legato al corpo nero, infatti vedete più giallo o bianco a seconda della temperatura. Anche lo stoppino qui tende al rosso, perché quello tipo l'incandescente, tipo i carboni ardenti che abbiamo fatto l'altra volta, e i due spettri dipendono, questo qui più in alto è più contaminato, lui dice, nella didascalia, dalla è più contaminato dallo spettro di corpo nero. Ciao Marcello. E va bene, allora proviamo, se riusciamo a non fare troppi danni, a fare anche noi la candela. L'avevamo visto un po' con Valentina, puntata con Valentina la live lunga, ma insomma vale la pena ripeterlo, perché è un buon inizio se riusciamo a non fare danni. Allora accendiamo la rimetta a posto la candela di Frankenstein Junior. Soprattutto bisogna, voi vedete lo spettro, se io faccio così in realtà si vede qualcosa, ma in realtà è più luminoso di quello che sembra. Vorrei spegnere, senza staccare tutto, le luci ambientali, fare proprio una scenetta romantica, e quindi andiamo con lo spettrometro vicino al fuoco della candela. E appunto in alto l'oggetto, sapevo che finiva con i danni, ecco qua, è il bello della diretta. Allora, in alto vedete lo spettro di corpo nero, vedete la riga di emissione a 590 nanometri che è legata all'emissione di quando si brucia la cera della candela, però questo non differisce molto dallo spettro di corpo nero della candela. Adesso datemi mezzo secondo che cerco di attaccarlo al piattino, altrimenti... non dà l'idea di legge. No. Vabbè, la tengo con la mano. Cerchiamo di... Adesso, la cosa interessante è che la parte bassa della candela, non fatela a casa, no, assolutamente non fatela con la candela. La parte bassa brucia più nel blu. Infatti, se ci abbassiamo e ci teniamo a distanza di sicurezza, vedete che spuntano fuori le righe di emissione del blu, del fatto che sta bruciando la candela... appunto il gas, il carbonio, i composti idrogenati, ed ecco qui lo spettro di riga di emissione. È simile, ma per qualche verso diverso, da quelle delle lampade a fluorescenza. Le lampade a fluorescenza hanno uno o due elementi e le righe di emissione sono molto strette, perché sono la disecitazione di solo quegli elementi, mentre qui ci sono vari composti e vari elementi, appunto carbonio, idrogeno, ossigeno, idrogeno e così via. Però quello che è interessante è che via via che ci si sposta in alto nella fiamma, ecco qua, vedete, le righe ci sono ancora, sono molto piccole lì sotto, ma spariscono. Anzi, forse se mettiamo in scala logaritmica, sì, però devo... se mettiamo in scala logaritmica si dovrebbe vedere la transizione eccole qua, vedete, le righe di emissione vengono enfatizzate alla scala logaritmica, però si vede l'emissione di corpo nero, che è questa qua. È la stessa emissione che avevamo visto quando avevamo fatto i carboni ardenti, e appunto dipende dalla temperatura. Tra l'altro, più è in alto la temperatura, più è alta, al centro è più bianca, più alta. Se ci spostiamo verso il basso, vedete che l'intensità diminuisce, e forse con un po' di fantasia vedete anche che lo spettro di corpo nero si sposta verso sinistra. Di nuovo, la candela scalda perché c'è tutta la parte dell'infrarosso a destra, sopra i 700 nanometri, e se volete un po' vi abbronza perché emette un minimo anche nell'ultravioletto. Adesso spegnendola potremo azzardare a vedere per un istante lo spettro di emissione di corpo nero dello stoppino che rimane ardente per un secondo. Proviamoci. Insomma, si è visto per un attimo, ma poi è sparito. Riaccendiamo la luce, contenti di non aver fatto troppi danni, e vediamo gli altri tipi di emissione. Appunto, gli altri sono stati registrati a parte, perché se no è voglia il finimondo. Questo qui era il corpo nero della brace, vi ricordate, l'avevamo fatto la puntata sul corpo nero della brace, e in pratica si vedeva lo spettro di corpo nero dei carboni ardenti, che è questo qua, e con alcune righe di emissione quando si vedeva la fiamma, ma in generale lo stesso spettro di emissione della candela. Grosso modo parliamo di migliaia di gradi Kelvin o Celsius, stante a questa temperatura cambia di 300, cambia poco, ma in pratica è un'emissione statistica. Un'emissione statistica legata all'eccitazione degli elettroni del carbone, in questo caso del camino, e della candela, della cera della candela in quell'altro caso, ma in pratica è legata alla, appunto, all'emissione dello spettro di corpo nero, legata alla prova dell'esistenza della meccanica quantistica. Mentre le righe di emissione colorate sono tipiche di quando state appunto bruciando o eccitando vari materiali. Quindi quello successivo è il gas metano, vi ricordate il metano ti dà una mano, il vecchio spot, quando si passò al metano, la fiamma azzurra del metano, sempre gli spot dell'epoca, e questo qui è blu perché emette essenzialmente nel blu, e se lo facciamo partire si rivede la stessa cosa. Vedete, qui è molto più chiaro, tutto spento, non ci sono righe di emissione di corpo nero, forse un minimo qui nell'infrarosso, ma insomma la parte che scalda, perché tanto ci deve essere. In realtà chi fa queste cose, il grosso delle emissioni dell'infrarosso sono oltre 2 micron, qui finisce a 1 micron, il grosso delle emissioni dell'infrarosso sono a 2-3 micron, ci sono studi di spettri dell'infrarosso, dove ci sono tutte le molecole aromatiche, l'acqua e così via. Io non sono esperto di sta roba, quindi dico scemenze. Per carità, correggetemi e abbiate pazienza. Però quello che è chiaro è che la fiamma azzurra del metano, eccola qua, c'è un picco di emissione a 431 nanometri, un nanometri, un altro picco a 470 e un qualcosa nel verde, tanto per creare un po' d'allegria, ma altrimenti il grosso sta qua. E anche qui vi potete abbronzare allegramente perché beh, una notevole emissione nell'ultravioletto. Ovviamente sì, c'è l'ultravioletto, ma la quantità di emissione di luce e quindi anche dell'ultravioletto è trascurabile, hai voglia prima che vi abbronziate. Però resta il fatto che vi è una grossa componente di emissione dell'ultravioletto che tornerà proprio fuori tra poco. Questo è un altro spettro del metano, andiamo avanti. Eccolo qua, da questo articolo qua, che tra l'altro è un articolo che studiava, essenzialmente è legato all'utilizzo del metano e di altri gas come combustibile per i razzi, si vede lo spettro di emissione in cui loro identificano, visto che sono esperti, le varie righe di emissione. Ora, più o meno ci siamo, con qualche correzione, nel senso che questa qui a 310 nanometri e questa qui è del gruppo OH, però qua è molto meno abbondante che da noi, cambia molto con la pressione, ma questa è una atmosfera. Questo qui a 430 nanometri è il CH, perché appunto il metano è CH4, 4 atomi di carbonio, un atomo di carbonio e 4 atomi di idrogeno, quindi a 4 legami brucia molto bene, è molto efficiente, appunto è una fiamma azzurra, non c'è emissione di corpo nero, perché se aveste corpo nero andreste a sprecare un sacco di energia. Poi ci sono tutti questi picchi qua che sono il carbonio 2, eccoli qua, 400 e qualcosa, 500, e poi c'è il continuo, quindi più o meno ci siamo. A essere onesti, lo spettrometro si inventa sempre questa riga a 338 nanometri, 48, che c'è ovunque sempre, ed è un problema strumentale, vai a capire perché. Comunque sì, più o meno ci siamo. Ho provato anche con l'accendino a gas, che poi tra l'altro potrebbe essere anche questo, perché questo in realtà è molto complicato, sembra complicato, ma è solo un accendino di quelli delle sigarette. Vabbè, questo dice che è fatto col butano, quindi CH3 preso 2 volte, anche qui vedete questa riga maledetta di interferenza del segnale. Questo era fatto qui sembra che c'è la fiamma ossidrica, in realtà è un normalissimo accendino, solo che la telecamera fa sembrare che sto bruciando Roma come Nerone. Però anche qua vedete le righe di emissione, che poi vedremo tra pochissimo, sono quasi identiche a quelle del metano, e poi l'emissione di corpo nero nella parte alta della fiamma, esattamente come abbiamo visto nel caso della candela. Di nuovo, se stiamo in alto nella fiamma, la fiamma è appunto l'emissione di corpo nero, perché prevale l'emissione statistica dell'agitazione termica delle molecole del gas, quindi si è termalizzato, mentre più in basso della fiamma prevale la parte, eccola qua, la parte di emissione del gas. In realtà appunto sono vari tipi di gas, questo qui di solito negli accendini dovrebbe essere butano, ma in realtà, a essere onesti, se io vado a fare lo screen capture dei due, non ci vedo tutta questa differenza. Cioè i rapporti delle righe di emissione magari sono un po' differenti, vedete c'è questa qui a 310 che è abbastanza più bassa di questa a 431, però le righe sono esattamente le stesse. 4,69, 5,17 sono quelle ad alta energia. Quello che vedete, però anche qua dipende molto da dove è posizionata il sensore. Per fare cose fatte bene servirebbe una fibra ottica, un oggetto calibrato, una telecamera coassiale e così via, ma insomma. Però qui vedete che c'è una parte anche qua di emissione di corpo nero, che però probabilmente è dovuta appunto alla contaminazione del campo di vista della fiamma. Un altro interessante, questo interessante è la riga del potassio. Anche qua, se uno brucia la parte alta, si vede chiarissima la riga, il doppietto della riga del potassio, 766-771, che è la stessa che si vedeva anche nel corpo nero quando bruciavamo il carbonio, e quindi probabilmente non è tanto riga del potassio ma del carbonio, perché appunto qua di potassio non ce ne dovrebbe essere. Se facciamo il fiammifero non è che c'è tutta questa differenza, sarebbe divertente farlo con lo zolfo, ma vorrebbe dire raccogliere tanto zolfo e farlo bruciare, ma brucia talmente rapidamente che vedete è un attimo. Però nell'istante in cui brucia lo zolfo vedete che c'è una transizione molto lì, cerca di fare autoscaling, lo ripeto continuamente, vedete ci sono delle righe di emissione in regioni un po' diverse da quelle del metano. E poi brucia anche il fiammifero con la stessa fiamma, la solita riga di emissione, cioè questa riga è 5,90 che non si trova in altri contesti, legata probabilmente a qui al fatto che stiamo bruciando del legno, perché oramai lo zolfo se n'è andato da quello. E appunto il fiammifero, di nuovo anche qua l'abbiamo visto più volte ma vale la pena vederlo anche in questo caso, se andiamo in alto vedete che c'è l'emissione di corpo nero della fiamma del fiammifero e anche qua l'emissione delle righe di spettrali del fatto che stiamo bruciando della legna, piccola, poca, ma sempre legna stiamo bruciando. Ecco qui le righe di emissione. Tra l'altro vediamo qua due corpi neri. Questo è interessante perché appunto ci sono due oggetti, quindi a due temperature, la fiamma più in alto che magari è più calda ed è questa qua, la fiamma più in basso che è più fredda ed è questa qui. Ma il fatto che sia bigobbato, due gobbe, gobba quale gobba, per citare di nuovo Frankenstein Junior, ci mostra che ci sono almeno due temperature nel campo di vista dell'oggetto di cui stiamo vedendo la fiamma. Quello più interessante forse è l'accendigas, quello a plasma, la bobina di Tesla, perché appunto in realtà questo accendigas, il pungolo elettrico, voi premete, questo si ricarica anche USB tra l'altro, premete e fa il fulmine, che è tipo il piezo elettrico. Ci avevo provato col piezo elettrico, ma vedremo alla fine, per chi resta fino alla fine, l'infame fine del piezo elettrico. Comunque sia, quello che succede è essenzialmente questa è una bobina di Tesla in aria. Di solito la bobina di Tesla può essere sia in aria che quelle tipo quelle che usavano in Star Trek per fare i Borg, un po' ridicole, le plasma sphere. Lì c'è un plasma molto molto diffuso, la bobina di Tesla invece fa questo fulmine, l'abbiamo visto tante volte, nell'aria, quindi altissima tensione ma bassa corrente, quindi anche qui vi ritrovate con 50-100.000 volt partendo da 5 volt della batteria interna al litio, quello c'è un trasformatore, appunto passa da tanta corrente a bassa tensione a tantissima, altissima tensione e bassissima corrente, avete il vostro fulmine, essenzialmente un mini fulmine in casa, e questo qua è quello che poi accende il gas perché appunto siamo a temperature elevatissime. E questa qui, essendo a temperature molto molto elevate, in realtà quello che succede, eccolo qua, è che state eccitando il gas di azoto, cioè è blu perché qui non state bruciando niente, nel senso che non c'è nulla che si sta... ciao Orietta, tanti auguri anche a te Francesco. Non state bruciando niente, nel senso che state avete una differenza di potenziale talmente elevata che state facendo una scarica elettrica nell'aria. L'aria è ossigeno e azoto, a parte tracce di anidride carbonica, ma sostanzialmente quello che vedete è l'eccitazione delle molecole d'azoto con la disecitazione delle molecole del... eccole qua. Questa qui è la bobina di Tesla da una mano e insomma l'accendigas e il sensore nell'altra. Vedete che adesso andiamo avanti col video, vedete qui le principali righe di emissione dell'azoto, ossia voi il plasma sta eccitando né più né meno come lampada a fluorescenza, ma lo sta facendo nell'aria perché è una temperatura, eccole qua, una temperatura molto più elevata, se volete parliamo di plasma o comunque un voltaggio molto più elevato, tale da eccitare le lighe dell'azoto, ed eccole qua. E questo gruppo qui, quest'altro gruppuscolo a più alta energia, più bassa frequenza, sì, a più bassa lunghezza d'onda, a più alta frequenza, scusate, e che è appunto è il tipico spettro di emissione delle righe dell'azoto. E questo qui è quindi, poi c'è un minimo di blu, di nuovo ritorniamo dove qui l'ho azzeccata meglio, c'è un minimo di emissione, ma appunto quello che vediamo noi è una parte molto molto piccola, tanto più che poi dicono, se vedete le bobine di Tesla e le usate per fare i tweeter, gli altoparlanti dello stereo, perché è un altoparlante perfetto per gli acuti, perché non c'è nessuna parte in movimento, cercate i concerti Tesla Coil su YouTube, è pieno della marcia imperiale con Tesla Coil, ma comunque si è creato ozono, e alla lunga l'ozono dentro casa non fa bene, perché non lo respirate, ma insomma sono sottigliezze, però rimane il fatto che state ionizzando l'aria e creando anche ozono, infatti poi con la bobina di Tesla si sente questo odore caratteristico. Queste sono le righe di emissione appunto dell'azoto, e queste qui in realtà le abbiamo incontrate già in tutt'altro contesto, ma poi alla fine a posteriori è la stessa storia, nel senso che queste righe di emissione qui sono le stesse appunto di emissione dell'azoto che si usano nello studio dei raggi cosmici di ultra alta energia da Terra o dallo spazio. Ossia, questa qui è il grafico di Minieus, del rivelatore che abbiamo sulla stazione spaziale, questa qui è la lunghezza d'onda, queste qui sono le linee di emissioni principali di cui abbiamo fatto vedere prima nel video precedente, queste qua, quindi 317, 338 e così via, con quest'altro gruppuscolo, ma quelle che interessano maggiormente, perché è qui che l'azoto, l'aria, emette maggiormente se eccitata, sono queste qui. Quindi uno ci mette un filtro BG3, che è questo qui, un filtro bluastro che vede nel blu, ciao quarta dimensione, tanti auguri anche a te. Questo qui è un filtro quindi che seleziona le luci nel blu, poi c'è vari altri filtri, la finestra della stazione spaziale che è questa qui, l'efficienza dell'ottica che deve essere trasparente agli ultravioletti che è questa qui violetta, poi l'efficienza quantica del rivelatore, e alla fine vi ritrovate, che ve lo vogliate o no, con un'efficienza di rivelazione di un decimo, cioè ogni 10 fotoni che arrivano ne vedete uno, però parliamo di 10 fotoni. Comunque sia, questo è Minieuso nello spazio, ne abbiamo parlato tante volte, ci sono anche alcuni video della collega Laura Marcelli. Questa qui è la lente di Fresnel, è all'interno del modulo Svezda della Stazione Spaziale Internazionale, l'ha portato su Luca Parmitano, qui era quando era ancora in costruzione nel 2019 a Roma, e poi ancora è operato, abbiamo fatto più di 100 sessioni, ci sono vari video, quindi vi rimando lì, ma l'idea appunto è che è una lente, è un'ottica che va a vedere le eccitazioni in questa regione qua, nell'ultravioletto, perché quello che si vuole andare a vedere sono gli sciami di raggi cosmici di ultra alta energia nell'atmosfera, che è esattamente quello che fanno i due grandi telescopi a terra, Auger e Telescope Array, Auger nell'emisfero sud in Argentina, Telescope Array nell'emisfero nord, nello Utah, negli Stati Uniti, e appunto che succede? Succede che i raggi cosmici di ultra alta energia, o anche di bassa, ma soprattutto quelli di alta che studiano qua, arrivano all'atmosfera, si disintegra. Questo, ricordate che l'Amaterà sul raggio cosmico, abbiamo fatto il video di qualche tempo fa, che era 2,24 per 10 alla 20 elettron volt, ossia la stessa energia che vi cade, che ne so, un sacchetto di farina per terra, forse un po' di meno, ma insomma un buon sacchetto di farina. Joule interi concentrati tutti in una singola particella, probabilmente un ferro. L'hanno pubblicato su Science, in realtà quello che serve è lo spettro, quindi ne dovete vedere tanti, tanti, tanti per capire da dove vengono e come sono fatti. Ma il punto essenziale qual è? Che quando vi arriva questa breccola dallo spazio, ha un'energia appunto di Joule, si disintegra, produce miliardi di mini breccole, tra cui elettroni, positroni, di tutto, di più, e alla fine eccitate l'aria emettendo un'intensità molto molto più bassa, ma la stessa scarica e la stessa eccitazione delle righe d'azoto dello sciame atmosferico. Qui la parte dello sciame carica soprattutto elettroni, positroni, mu eccetera eccetera, vi arriva a terra e lo rivelate con il rivelatore a terra, ma questo qui è il sensore, è un sensore che appunto è ce ne sono tanti per triangolare, che vede, questo è di Telescope Array, insomma sono stessa cosa, questo qui è lo sciame, ci sono emissioni di raggi ultravioletti in tutte le direzioni, una parte viene catturata dallo specchio enorme di Telescope Array, riflesso e catturato appunto. Ne mettete più di uno perché volete triangolare e riconoscere lo sciame, questa retta, questo bozzolo, se volete, perché è la forma di un bozzolo che si sviluppa nell'atmosfera per capire qual è l'energia, e questo è quello appunto che hanno fatto. Questa qui è l'artist rendition, c'erano le nuvole, quindi loro in realtà l'articolo l'hanno fatto solo con i rivelatori a terra, ma il succo è questo: la luce di fluorescenza eccita le molecole d'azoto esattamente come l'abbiamo eccitata con la bobina di plasma, la bobina di Tesla, e questo è il segnale. Ora c'è da dire che loro non hanno uno spettrometro, quello che gli interessa è come si muove il segnale, vabbè, si muove alla velocità della luce, quanta è la luce emessa, calibrando tutte le righe. È un lavoro infinito, sono 20 anni che stanno facendo questo lavoro, sia Auger che Telescope Array, con alcune discrepanze che stanno via via raccordando, ma anche tanto sangue versato nel raccordamento delle discrepanze. E appunto questo qui è lo sciame che si muove emettendo luce di fluorescenza, eccitando le molecole di azoto, quindi se volete un mini accendigas in cui l'accensione è partita da qualche altra galassia, perché sono estragalattici, 100 milioni di anni fa e più. E dice quarta dimensione per chi fa osservazioni planetarie, il principio è lo stesso, esattamente, perché poi si fa spettroscopia e addirittura anche lì sulla spettroscopia voi andate a correggere lo spostamento delle righe spettrali per capire come si muovono sulla superficie della stella o sul pianeta o qualcosa si interpone in mezzo. Tutto rotto, questa in conclusione, e avevo provato tristemente a fare la cosa con il piezoelettrico. Il piezoelettrico fa la stessa cosa, e qui pure la telecamera è morta. Il piezoelettrico è la stessa cosa. Voi avete un oggetto, un cristallo, lo comprimete, e questo qui comprimendosi si carica elettrosticamente a una differenza di potenziale molto elevata, che di nuovo scarica. E quindi, prima che arrivassero questi con la bobina di Tesla, era in giapponese si chiama Chakraman, cioè lo premete, quello fa ta-ta-ta-ta-ta, perché gli state dando delle botte e vi va la scarica. Allora avevo detto. Mi avevo detto, vabbè, proviamo a fare col piezoelettrico, avviciniamo alla cosa e appunto vediamo un po' se, insomma, fondamentalmente non si era rotta. L'interferenza elettromagnetica della scarica elettrica sia sia nella telecamera che era morta che nel sensore mi ha ammazzato anche il sensore, tanto più che io ho tremato pensando che avesse rotto il sensore, perché l'interferenza elettromagnetica potrebbe aver bruciato, grazie al cielo no, il rivelatore all'interno dell'oggetto, visto che tra l'altro non è mio e dell'INFN, che sì, si usa per outreach, per eccetera eccetera, ma se l'avessi scassato mi dovevo inventare qualcosa. Per fortuna è stata un'interferenza temporanea che aveva staccato la connessione USB tra il sensore e il tra il sensore, l'USB e il portatile. Però dopo aver perso la telecamera, anche quella recuperata, ho passato qualche secondo di non dico di panico, ma di preoccupazione. Resta il fatto che è interessante, perché anche lì l'onda elettromagnetica legata dall'eccitazione del piezoelettrico fa interferenza e può dar fastidio agli apparati elettrici vicino. E questo, peraltro, è uno dei fenomeni che si presume sia legato all'interferenza elettromagnetica che si vede come precursore di terremoti. I colleghi Christian De Santis, Marta Martucci e così via hanno realizzato due rivelatori con i cinesi XS0 Lima 1 e 2 per la rivelazione appunto di precursori. Ovviamente è molto da studiare, eccetera eccetera, ma essenzialmente quello che si pensa è che una compressione qualche ora prima o un rilascio della compressione nelle faglie poco prima del terremoto emette un'onda elettromagnetica a bassissima intensità e bassissima frequenza, che riesce a passare la ionosfera e a variare l'orbita delle particelle intrappolate nelle fasce di Van Allen. È una cosa che hanno visto i russi negli anni 90 sulla Mir, poi sono stati fatti fare studi con Samsung, e adesso appunto ci sono due rivelatori, uno in orbita, uno che si spera verrà lanciato molto presto. Ma il principio è esattamente lo stesso, così come il principio dell'EMP, Electromagnetic Pulse, è lo stesso. Quando fecero lo Starfish Project, fecero esplodere le bombe nucleari nell'atmosfera, creando tra l'altro una fascia anomala di Van Allen, una fascia addizionale di Van Allen, e probabilmente innanzitutto fecero danni in tutti gli apparati elettronici e capirono che appunto poteva essere possibile distruggere tutta l'infrastruttura delle comunicazioni facendo esplodere bombe nucleari nell'atmosfera. È anche raccontato molto bene in Dark Knight di Frank Miller. la rigidità dielettrica nell'aria quant'è, chiede Francesco Russo. Allora, premesso che non lo so, credo che sia intorno ai 50.000 volt. Tra l'altro è quella che vedete anche quando andate a spegnere e riaccendere l'interruttore. Se voi spegnete e accendete l'interruttore, spesso vedete una scintilletta. Quella è legata all'extra corrente di chiusura e di apertura, cioè al fatto che state variando repentinamente il campo magnetico del circuito da una cosa in cui la corrente scorre alternata ma scorre a niente o a tutto, e quello fa sì che scatta, che c'è una mini scarica elettrica e vi vedete appunto il fulmine. Però appunto parliamo intorno a appunto 50-100.000 volt, tanto più che, ma anche là andrebbe fatta l'altra puntata, i fulmini della soglia battuta, ma loro non lo sanno, i fulmini non potrebbero avvenire perché la rigidità dielettrica dell'aria è superiore ai voltaggi che si misurano nelle nuvole cloud to ground, cloud to cloud e così via, quindi i fulmini in teoria non dovrebbero avvenire. La rigidità varia ovviamente, Francesco, con l'altezza, però insomma fondamentalmente si trova che è un fattore 10 più in basso di quella che si vede, quindi l'ipotesi è che siano proprio i raggi cosmici di alta o media energia che, ionizzando l'aria, ne abbassano la rigidità dielettrica e fanno di nuovo da innesco lì al gas ancora più grosso che il super fulmine. Dice quarta dimensione, il famoso wow, sì, il segnale 6 non fu altro che un errore tra antenna ricevente e ricevitore. Sì, però anche a noi piace sognare, tutto sommato. Sì, anche questo, i torni quantici come rete di comunicazione, la comunicazione quantistica dovrebbe essere appunto fatta più che inattaccabile, che uno si accorge se è intercettato, se sei intercettato te ne accorgi, e quindi in qualche maniera una pezza ce la puoi mettere sapendo che sei intercettato. Mi spiace, leggo che sei infortunato, spero che tu possa guarire presto. Direi che anche oggi siamo intorno alla mezz'oretta, le fiamme, fuochi e fiamme l'abbiamo fatte, quindi direi che per oggi ci facciamo di nuovo gli auguri di buon Santo Stefano a tutti quelli che ci seguono online oggi ma anche nei giorni successivi, e ci rivediamo prossimamente. Ciao e grazie.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum, Creative Producer, Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione, Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
You set the gold standard for your business. Your website should do the same. Wix puts you at the helm, so you can enjoy the creative freedom of designing your site just the way you want. Want someone to bounce your ideas off? Talk with AI to create a beautiful site together. Generate on-brand content, images, media, and simply change or fine-tune any of it along the way. Whatever your business, manage it from one place and tie it all together with a personalized domain name. Gear up for success with a brand that says you best. You can do it yourself on Wix.
When you're behind the wheel of a large truck or bus, texting or other distractions are never worth the price of your life. The next time you're tempted to take your eyes off the road, think of the people waiting for you at your destination. Everyone has somewhere to be, so make it your priority to get there safely. Don't let distracted driving take your focus away from the things that matter most in life. Learn more at www.sharetheroadsafely.gov. Paid for by FMCSA.
6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. Prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/listen. That's forhers.com/listen. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.